Le festività ebraiche sono comprensibili nel momento in cui noi, specialmente un pubblico non ebraico, riusciamo a calarle all'interno di un sistema, diciamo così, di misura del tempo, perché le festività, tutte le festività ebraiche hanno a che fare con il tempo. Se vogliamo dare una definizione in questo senso della festività ebraica è trasferire, diciamo così, lo spazio nel tempo. Ma non solo questo, perché questo è un percorso di scambio, perché è anche trasferire il tempo nello spazio. Per capire questo elemento bisogna introdurre brevemente il calendario ebraico. Il calendario ebraico è un calendario lunisolare. Quindi per chi pensa che il calendario ebraico sia esclusivamente legato alla luna, come quello islamico, commette un errore. Se uno pensa che il calendario ebraico sia un calendario solare, solamente solare, commette un errore. Il calendario ebraico è un calendario lunisolare. Lunisolare nella sequenza corretta, non solare lunare, ma lunisolare. Perché? Perché il mese, la durata del mese dipende dalla luna. Comunque le stagioni dell'anno dipendono dal Sole, perché rappresentano la posizione della Terra nei quattro punti, diciamo così, che determinano la fissazione delle stagioni. Solo che tra una stagione e l'altra c'è una differenza di calcolo tra un mese solare e un mese lunare. Il mese lunare scusatemi solo un piccolo passettino indietro, il calendario ebraico è un calendario che serve esclusivamente per la fissazione delle festività ebraiche. Quindi oggi convenzionalmente tutto il mondo adopera lo stesso calendario, ma per le festività ebraiche, le festività del calendario ebraico, le comunità ebraiche in tutto il mondo adoperano il calendario cosiddetto religioso, usiamo questo termine convenzionale. Allora, il mese lunare si calcola da quel lasso di tempo che va da un 9 luglio all'altro 9 luglio. Quindi la luna nuova è l'inizio del mese ebraico. Quando c'è la luna piena, stiamo esattamente a metà del mese ebraico. Mentre quando la luna scompare stiamo alla vigilia del nuovo mese. Quando compare il primo spicchio di luna siamo entrati nel nuovo mese ebraico. Quanto dura questo tempo? 29 giorni e qualcosa, diciamo così. E infatti quel qualcosa fa determinare il fatto che il mese ebraico duri 29 o 30 giorni. Ci sono. Fai, non ti preoccupare. Finisci il lavoro tecnico. E non so se poi se
Sì, te lo
magari.
accendo.
Sì. E nel frattempo mi metto da questa parte così lasciamo sistemare. 29 o 30 giorni abbiamo detto, quindi ci sono dei mesi che sono costantemente 29 giorni, ci sono dei mesi che sono costantemente 30 giorni e soltanto i primi tre mesi del calendario ebraico possono essere, a seconda del ciclo di 19 anni in cui, diciamo così, ogni 19 anni ricomincia questo ciclo, che è un ciclo di 19 anni, ci sono dei mesi che possono avere, questi tre mesi possono avere o 29 o 30 giorni. E allora questo determina che l'anno cosiddetto del calendario ebraico abbia una differenza rispetto all'anno esclusivamente solare di circa 10 giorni. Ogni anno quindi si accumula questa differenza, 10 giorni, in 3 anni diventa un mese di differenza, in 6 anni 2 mesi, in 9 anni una stagione. Questo è un concetto importante. E questo non può rimanere così nel calendario ebraico. Perché? Perché le festività ebraiche non solo hanno un carattere religioso, non solo hanno un carattere storico, hanno uno stretto legame con l'agricoltura, con le stagioni agricole. E quindi ci sono delle festività che devono cadere nella stagione propria. Pesach, la Pasqua ebraica, deve cadere in primavera. Non può avvenire d'estate, non può avvenire d'autunno, non può avvenire d'inverno. E questo è il motivo per cui l'unica festività cristiana che tiene conto, tra virgolette, del calendario ebraico è proprio la Pasqua. Quando deve cadere la Pasqua cristiana? La domenica successiva al novilunio, al plenilunio di primavera. Domenica successiva al plenilunio di primavera. Il plenilunio di primavera è il primo giorno della Pasqua ebraica. E come si può sistemare questa necessità di far cadere le festività nelle stagioni quando c'è ogni mese una differenza di 10 giorni? Come abbiamo visto, in 9 anni si sta in un'altra stagione. Pensate che, tanto per farvi l'esempio, con il calendario islamico, che è solamente, vediamo qua, si sono accese le luci, no. Il calendario islamico, che fa fede solo alle fasi lunari, ogni tanto, quando si sente, si legge sui giornali, c'è un articolo, si sente il telegiornale che lo annuncia, eccetera, il famoso mese del Ramadan, a volte sentiamo che c'è il Ramadan d'estate, una volta lo sentiamo dopo un po' di anni, sentiamo che è in inverno, un'altra volta lo sentiamo che è in autunno, un'altra volta lo sentiamo che è in primavera, che si sposta, no? Durante tutto l'anno, proprio perché, non tenendo conto del sole, questo mese ogni 9 anni si sposta di una stagione. E questo non può succedere invece nel calendario ebraico, perché le festività hanno il collegamento con l'agricoltura, sempre partendo dalla festività che poi serve per fissare tutto il calendario, perché il calendario si fissa una volta che la Pasqua ebraica è stata calcolata e poi intorno alla Pasqua ebraica si completa tutto il calendario. E tanto è vero che nel Deuteronomio Mosè avverte al popolo ebraico che sta per entrare nella terra della promessa, dicendo: osserva il mese della primavera, perché nel mese della primavera siete usciti dall'Egitto. La festività di Pesach è la festa che celebra la liberazione dall'Egitto, che avviene nel mese della primavera. Osserva il mese della primavera vuol dire che questo mese della primavera deve cadere in primavera. Quindi osserva il mese della primavera, stai ben attento nel fare il tuo calendario che questo mese capiti in primavera. E da qui questa è la fonte biblica che sancisce la norma che il calendario ebraico si debba fissare sì tenendo conto del mese calcolato secondo la luna, e la luna simbolicamente è sempre stato un elemento allegorico che rappresentava il popolo di Israele, in contrapposizione al sole, che era simbolo allegorico che per quell'epoca rappresentava, diciamo così, il popolo dominante, l'Egitto. Quindi nel momento in cui questo popolo esce dalla schiavitù patita in Egitto, esce dal dominio, tra virgolette, del sole, e non deve più avere niente a che fare con questo elemento pagano. E quindi il popolo ebraico segue la luna che non è immobile, non è fissa, tant'è vero che il fatto che il sole sorga e tramonti dipende dal movimento stesso della Terra. E anche questo dipende, vale lo stesso per la Luna, ma la Luna che nasce e muore è un elemento che nel Sole non è un elemento che non si applica al Sole. Il Sole splende sempre, la Luna no. La Luna stessa ha comunque una faccia sempre rispetto a noi, sempre nascosta. E quindi, che cosa accade? Accade che in un ciclo di 19 anni, 7 anni all'interno di questo ciclo dovranno avere un mese in più. Quell'anno si chiamerà anno embolismico, che vuol dire di recupero in sostanza, e quel mese in più di 30 giorni servirà per recuperare i 10 giorni che ogni anno si vanno ad accumulare. Quindi se si fa la divisione, diciamo così, 19 diviso 7, si vede che l'alternanza, diciamo così, è quasi un anno sì, un anno no. Non è proprio così, a volte c'è un anno sì e poi due anni, cioè un anno a 13 mesi, poi due anni a 12, poi nuovamente a 13, quindi è una questione, diciamo così, di calcolo matematico, anche perché poi si sono scoperte le formule matematiche per capire questo. E, per esempio, quest'anno noi siamo nel 5777, questo numero deve essere diviso per 19, dà un risultato, e in base al resto di questo risultato, che può essere 0, può essere 1, 2, una serie, diciamo così, di numeri, va bene, da 0 che lo 0 poi rappresenta anche il 19, e non lo 0 proprio, ma il 19esimo, perché parte da 1, eccetera. Quindi in base al resto si sa che se questo anno deve avere 13 o 12 mesi. Nella fattispecie il resto di questa divisione dà un numero che fa sì che all'interno di questo ciclo da 1 a 19 non sia un anno a 13 mesi. L'anno scorso, per esempio, l'anno scorso, il 5776, è stato un anno a 13 mesi. Qual è il mese che sia, diciamo così, non c'è un nuovo mese, diciamo, con un nome proprio, ma viene a essere raddoppiato, cioè diventa una nuova, come nuovo mese, come tredicesimo mese, l'ultimo mese prima del mese della primavera. Cioè il mese di Nissan, che secondo la Bibbia è considerato il primo mese dell'anno, proprio per questo ragionamento, quindi il dodicesimo mese dell'anno, che è il mese di Adar, se deve essere un anno a 13 mesi, diventa Adar secondo. E voi come ve ne accorgete? Tanto per fare un esempio, quando la Pasqua cattolica è molto alta. Allora, se la Pasqua cattolica è molto alta, entro quel limite per la quale non la fa anticipare a marzo, va bene? Perché c'è un limite che, se ricordo bene dalle mie letture, se la domenica dopo il plenilunio primaverile è successiva al 20 di aprile, allora si anticipa a marzo. Se invece questa domenica è entro il 20 di aprile, rimane in quel periodo. Ok? Quindi se avviene una cosa di questo genere nel calendario per la Pasqua cattolica, si capisce che nel calendario ebraico c'è il tredicesimo mese, che ha spostato in tardo aprile, diciamo così, il mese della primavera e che quindi quell'anno appunto è a 13 mesi. Oggi noi abbiamo il calendario perpetuo che, come ripeto, una volta già dal secondo secolo dopo l'era volgare furono scoperte le formule matematiche per creare il calendario perpetuo, perché si era capito che questo ciclo si ripeteva ogni 19 anni, ritornava ogni 19 anni. Tant'è vero che, per esempio, quest'anno c'è anche un'altra peculiarità, non è rarissima, ma non capita spesso, in cui il giorno, diciamo così, del mese del calendario gregoriano corrisponde allo stesso numero del mese del calendario ebraico. Dicembre, il primo dicembre, che sarà, non mi ricordo che giorno della settimana, credo che sì, perché il 4 è domenica, è anche il primo del mese di Kislev, cioè quest'anno questi due mesi, dicembre e Kislev, combaciano nel numero, anche perché il mese del calendario ebraico è un mese che si pone a cavallo, cioè questi 29 giorni, 30 giorni del mese ebraico si pongono sempre a cavallo tra due mesi, possono essere a cavallo tra due mesi, oppure, come capita per quest'anno, combaciare totalmente in un mese. Tant'è vero che la festa di Hanukkah, la festa dei lumi, quest'anno, e la festa dei lumi, la data della festa dei lumi è il 25 del mese di Kislev, quest'anno combacia con il 25 di dicembre. Quindi il primo giorno della festa dei lumi, la festa di Hanukkah, coincide con il Natale. Ed è anche questo un fatto molto, molto particolare, molto raro, perché secondo alcuni studiosi la scelta del 25 di dicembre come giorno del Natale dipende da questa festività ebraica. Dipende proprio da questa festività ebraica. Dalla data di questa festività ebraica. Quindi piano piano stiamo toccando alcune feste. Abbiamo citato la Pasqua ebraica e da lì partiamo. Da lì partiamo perché è la prima festa, biblicamente parlando, perché è la prima festa che incontriamo nel libro dell'Esodo. Se noi calcoliamo che la Torah, i cinque libri di Mosè, sono quelli da cui traiamo la nostra fonte per la vita religiosa ebraica, la prima festività che incontriamo è quella della Pasqua, Pesach. E Ed è la festa che ricorda appunto l'esodo dall'Egitto. Quindi la liberazione di un popolo reso schiavo e quindi liberato. Ma liberato come? Per un caso? Per una benevolenza dell'oppressore? O per qualche altro evento? Il messaggio biblico è quello che Dio interviene nella storia dell'umanità liberando un popolo reso schiavo dai propri istinti. E questo non è un evento da lasciare al destino, al caso, perché proprio nel Decalogo, nelle 10 parole che Dio adopera per manifestarsi, esattamente 50 giorni dopo questa liberazione, questa uscita, la prima parola che usa dice così: io sono il Signore tuo Dio. E poi aggiunge che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E allora una presentazione di questo genere ci lascia lo spazio per riflettere su un concetto fondamentale. Non sarebbe stato più giusto che Dio si manifestasse come il creatore del cielo e della terra? D'altronde comunque l'ha fatto, biblicamente parlando, quindi si manifesta come il creatore. Ma forse c'è un modo ancor più importante per noi, per gli esseri umani, per questa manifestazione di Dio, o concepire Dio. E qui la domanda: è bene che concepiamo Dio come creatore del cielo e della terra e poi magari lo consideriamo come il filosofo Baruch Spinoza lo definì, il Dio orologiato? Ha innescato il meccanismo e questo meccanismo poi cammina da solo, e questo Dio che l'ha messo in moto poi se ne disinteressa totalmente. Oppure è meglio pensare a un Dio che sia creato, ma che poi è rimasto nel meccanismo e che si interessa di questo meccanismo e che interviene quando questo meccanismo si inceppa? E allora Dio si manifesta proprio come colui che, quando questo meccanismo si inceppa, interviene. Io sono il Signore tuo Dio che ti ha tratto dalla terra d'Egitto. Dio interviene nella storia degli uomini. Altra problematica si sviluppa su un ragionamento di questo genere. Ma forse questo è un problema tutto nostro. Siamo capaci noi di capire e di comprendere l'intervento di Dio nella storia umana? Oppure no? Questa è una domanda importante. È una domanda importante perché comunque prevede che noi, come esseri umani, rispettiamo il nostro ruolo all'interno di questo sistema. Rispettiamo il compito che dovremmo avere in questo sistema. Perché altrimenti anche noi, se non acquisiamo questa consapevolezza, potremmo essere come il Dio orologiaio di Spinoza, che facciamo parte di questo mondo, ma ci disinteressiamo totalmente di come va questo mondo, di come procede questo mondo. Perché pensare soltanto al nostro orticello, senza guardare a quello che c'è intorno, ecco che ci siamo trasformati in un creatore che dà il via ad una cosa e poi la lascia andare per conto proprio, al suo destino. Ecco, la festa di Pesach si incentra, ed è per questo che sta al primo posto, si incentra su questa tematica. E allora forse capiamo anche un pochino meglio il rituale della cena pasquale che si fa in una casa ebraica. La famiglia che sta intorno al tavolo e che legge questo libro, ogni anno legge lo stesso libro, lo stesso racconto, la stessa storia. E laddove c'è la presenza del figlio che domanda, che chiede, pone delle questioni e alle quali il genitore, nell'immagine appunto che leggiamo in questo libro, è il padre che è tenuto a rispondere alle domande, alle questioni. E abbiamo quattro tipi di figli, che simbolicamente sono chiamati il saggio, il malvagio, il semplice e quello che non sa porsi la domanda. Quindi questa immagine allegorica ci mette davanti dei prototipi di individui. Ha il saggio, che non voglio dire livello più alto, livello più basso, il saggio che è colui che è consapevole e che fa la domanda in virtù della sua consapevolezza di colui che vuole continuare questo percorso, che riceve un'eredità e che la porta avanti. E quindi fa una domanda adeguata al suo livello. Il malvagio, si usa questo termine, il figlio malvagio non è quello che ti dà problemi perché ruba o, Dio non voglia, si droghi o fa qualche altra cosa che, diciamo così, i genitori possono definire non corretta. Va bene? Il malvagio è colui che ha lo stesso livello di preparazione culturale, perché ha ricevuto la stessa educazione, del saggio, ma decide di non portare avanti questo messaggio. È colui che si estranea, che domanda: che cos'è questa roba per voi? Per voi, ma non per lui. Decide che questa procedere su questo cammino per lui non serva più. E quindi quando ci estraniamo dalla realtà che ci circonda, anche partendo da una base culturale elevata, produciamo l'ignoranza. Tam, che vuol dire al tempo stesso integro, potremmo quasi dire la persona pura, ma al tempo stesso è l'ignorante, cioè quello che non sa. E la domanda di quello che non sa è quella proprio che cos'è, che cosa stiamo facendo. E a questa domanda la risposta del genitore barra insegnante, quindi non è soltanto una questione di padre figlio ma maestro allievo,
educatore educato. È un discorso ben più ampio, parte dall'immagine familiare, come tutto parte dalla famiglia per poi allargarsi alla società. E quindi la risposta deve essere adeguata a far cominciare un percorso al colui che non sa di crescita. E poi c'è il quarto figlio, perché l'ignorante che rimane ignorante e che ha soltanto, diciamo che ha ancora la capacità di vedere un qualcosa che gli stimola la domanda e dire: ma che cos'è sta roba che vedo qua? Che cos'è questo fatto che mi sta capitando davanti agli occhi? Ma c'è il quarto tipo che non sa porsi la domanda. E cioè quando capita un avvenimento, capita un evento, leggiamo un titolo e in noi non scaturisce nulla, non scaturisce assolutamente che cosa vuol dire, che cos'è. Cioè, nel senso, è come se non avessimo letto, è come se non avessimo visto. Abbiamo visto e non visto, abbiamo letto e non abbiamo letto. È un'immagine questa che un mio maestro la definì la catena della decadenza culturale. Quando non si continua anche a livello del saggio ad operare in questo sistema, perché è sempre in agguato questa catena, questa discesa, che porta all'ultimo stadio, che è quello, diciamo così, più pericoloso, perché poi sarà più difficile affrontare la mancanza di capacità critica negli individui, perché di questo si parla, la mancanza di capacità critica, quando noi non riusciamo a sviluppare un ragionamento con la nostra testa, quando niente di quello che vediamo innesca un punto di domanda. E simbolicamente riusciamo anche a capire, a comprendere che il pane azzimo che si mangia in questa festività, in sostituzione del pane, diciamo così, lievitato, il pane azzimo è quel pane non lievitato, non per la mancanza di lievito, è il pane che viene bloccato, diciamo così, non si permette all'impasto di crescere, no? Diciamo che quando si fa il pane, cosa, dopo l'impasto lo si lascia e quell'impasto che abbiamo creato poi lo troviamo, e quello dal punto di vista, diciamo così, chimico, avviene per un processo acido. È il pane che paradossalmente inacidisce e quindi cresce, e poi ci si fa il pane. Pane azzimo è quello che, sempre con acqua e farina, ma che viene impastato, sto spiegando come si fa un pane azzimo idoneo, che viene impastato e che non si smette di impastare, di toccarlo, di manipolarlo, neanche per un attimo. Gli si dà la forma, diciamo così, del pane azzimo, diciamo così, sottile, e immediatamente messo nel forno a cuocere, e la cottura non deve durare per più di 18 minuti, perché poi magari fa le bolle, quindi vuol dire che sta fermentando, e quello non è più pane azimo, non è più pane idoneo per la Pasqua, perché il pane che non gli è, come dice la Bibbia, non ebbero il tempo per la fretta di scappare, perché hanno avuto in quel momento la possibilità di scappare, hanno tirato fuori le focacce dai forni che ancora non erano lievitate, e al ricordo di questo si mangia il pane azimo. Quindi pensate un attimino che tra un pane, diciamo così, fermentato e un pane non fermentato c'è una differenza di 18 minuti. Che in lettere ebraiche crea la parola vita, quindi c'è una vita di differenza. E per dire una vita vuol dire c'è un mondo di differenza. La parola, ecco, che in questa festività è adoperata per definire tutto ciò che non è fermentato, perché in questa festività il comando della Bibbia ci dice che non è soltanto il pane, ma ogni sostanza che abbia subito fermentazione. E quindi noi la nostra casa, un po' prima della festa, la dobbiamo liberare da tutte quelle sostanze che mangiamo durante tutto l'anno, perché in questi 8 giorni dobbiamo mangiare solo sostanze che non siano fermentate. Cioè che siano la fermentazione dei 5 cereali che oggi per i salutisti sono i 5 cereali cosiddetti glutinanti, cioè il frumento, l'avena, l'orzo, farro e segale. Queste sono le 5 specie di cereali cosiddetti glutinanti, va bene? Quindi quando si legge un termine gluten free vuol dire che non ci stanno questi 5 cereali. Altri cereali sono commestibili anche per la Pasqua ebraica, ma dipende poi dagli usi e costumi, perché qui si entra nella categoria delle usanze. Per esempio nel mondo ashkenazita del nord Europa non mangiano neanche gli altri cereali, tipo il riso, il mais e altri cereali di questo genere. A cui mantengono il termine generale di cereale, quindi non mangiano nulla di questo, mentre nell'area cosiddetta sefardita, anche da noi qui in Italia, invece questa parte dei cereali sono considerati permessi, diciamo così. Cinquanta giorni per arrivare alla seconda festività, secondo il percorso biblico, 50 giorni per arrivare ad una festività che è l'unica del calendario ebraico che non vede la data menzionata. È una data dedotta dal calcolo appunto di questi 50 giorni. E questo è un elemento interessante. È l'equivalente, ma equivalente proprio dal punto di vista numerico, solo numerico, della Pentecoste. Pentecoste sono i 50 giorni che partono dalla Pasqua e arrivano appunto a questa festività. La festività che nella Bibbia è chiamata settimane, perché arriva 7 settimane dopo la Pasqua, dopo il primo giorno della Pasqua. C'è un piccolo riferimento in una parolina dell'Esodo usata da Mosè quando, in una conversazione con il faraone, per cercare di esortarlo a dare un permesso, diciamo così, di libertà, permesso che poi fu dato perché costretto, ma Mosè aveva fatto diversi dialoghi con il faraone dicendo: lascia andare il mio popolo, fammi uscire, fammi andare nel deserto lontano 3 giorni dall'Egitto per andare a celebrare una nostra festività. E lì, celebrare questa festività, cioè servire Dio, dovremo andare nel deserto lontano 3 giorni da qui, in un posto che Dio ci indica, per servirlo. Ecco, per servirlo, questa parola, ta'avdun, sentite la N finale di questa parola, che nella lingua ebraica di quel verbo è una lettera, diremmo, superflua, grammaticalmente non c'entra nulla. E allora, siccome ogni singola lettera della Torah ha significato, perché è parola di Dio, quindi non possiamo dire che quella è una lettera che è stato uno sbaglio di uno scriba che l'ha scritta e lì è rimasta. No, è una parola che ci dà, è una lettera che ci dà, anche una sola lettera ci può dare un insegnamento. E quella lettera lì indicava il tempo in cui ci sarebbe stato questo incontro con Dio. Perché quella lettera, la Nun, che è la lettera che è l'equivalente della N come pronuncia, ha come valore numerico proprio il numero 50. Cioè, quanti erano i giorni che separavano il popolo di Israele dall'incontro con Dio 50 giorni dopo ai piedi del monte Sinai? Giorno in cui Dio si manifesta pronunciando le parole del Decalogo. Questa festa è storicamente, appunto, racconta questo episodio, che nella Bibbia potete leggere nell'Esodo al capitolo 18, 19, 20. Questi sono i capitoli della manifestazione, della teofania di Dio sul Sinai con il Decalogo. Se la Pasqua è la festa della primavera, cioè la festa della primizia del grano, la festa delle settimane, Shavuot, è la festa della mietitura del grano. Come vedete, il collegamento agricolo, e deve capitare in quel periodo. È ovvio che se la festa di Pesach cade in primavera, è ovvio che la festa di Shavuot cade maggio-giugno, quindi della prima raccolta, diciamo così, la prima mietitura del grano, del frumento e anche dell'orzo. Orzo perché? Perché da questo momento parte un altro ciclo di conteggio del tempo. Perché quell'orzo che era stato, diciamo così, preso come offerta di primizia dopo il primo giorno di Pasqua, fa partire questo conto dei 49 giorni per arrivare appunto alla festa delle settimane, alla festa di Shavuot, quando si raccoglieva il prodotto finito. Questa cerimonia avveniva all'epoca del santuario con il bruciare sull'altare da parte del sacerdote un pugno di questo orzo ogni giorno. Ogni giorno con questo gesto c'era l'uso di creare un momento propiziatorio affinché tutto il processo di maturazione dell'orzo, da lì a 50 giorni, non avesse nessuna, diciamo così, problematica. Va bene? Noi oggi come richiamiamo, ecco, questo elemento? Contando proprio i giorni ci sono, che intercorrono tra la festa di Pesach e quella di Shavuot. Si chiamano giorni cosiddetti dell'Omer. Omer era, è, diciamo così, una misura, ed era il quantitativo, diciamo così, circa 2 litri, per dare una definizione, di quantitativo di orzo che veniva appunto bruciato in questa cerimonia quotidiana, veniva ogni giorno questo. E noi che cosa facciamo? Noi ricordiamo e contiamo questi giorni. Oggi è il primo giorno dell'Omer. Arrivati al secondo giorno, oggi è il secondo giorno dell'Omer. Arrivati alla fine del settimo giorno dell'Omer, prima settimana. E così seconda settimana, terza settimana, fino ad arrivare alla settima settimana in cui abbiamo contato 7 settimane complete. Il giorno dopo è il giorno della festa di Shavuot. E quindi, siccome la Torah non ci dice in questo caso il tale giorno di tale mese è questa festa, come succede per Pesach, il 15° giorno del primo mese, in questo caso non c'è il 6° giorno del terzo mese. Non abbiamo questa notizia. Il 6 di Sivan, che è la data della festa delle settimane, lo calcoliamo da questo conto di 49 giorni. Quindi dal 16 di Nissan al 6 di Sivan sono esattamente 50 giorni. È la festa, ecco, religiosa, che richiama appunto il momento in cui il popolo di Israele ha ricevuto gli insegnamenti divini per una vita ebraica. Quindi è il momento in cui, nella tradizione ebraica, Dio fa discendere la Torah in terra. Cioè, dopo aver acquisito la libertà materiale, fisica, cioè essere usciti dallo stato di schiavitù, di asservimento in Egitto, diventiamo veri uomini liberi nel momento in cui viviamo con una regola di vita. E da qui si sviluppa un concetto, un ragionamento per il quale il pensiero ebraico è convinto che la vera libertà è all'interno delle regole e non senza regole, nell'assenza di regole, nella presenza di soli, o aggiungo io, nell'accampare solamente dei diritti senza mettere in pratica i propri doveri. Nell'apparenza ci può sembrare una società libera, ma in realtà ha creato un nuovo sistema di schiavitù, del quale, non avendo più noi una capacità critica per accorgercene, non ce ne accorgiamo. La terza, diciamo, festività, secondo il ciclo, è quella del, secondo il verso biblico, del giorno del suono. Giorno del suono. Dal mese di Sivan, festa di Shavuot, passano altri, Tammuz, Av, Elul, altri 3 mesi, e si arriva al mese di Tishri. Primo giorno del mese di Tishri è il giorno del suono. La tradizione poi ha dato a questa festa il nome di Rosh Hashanah, Capodanno. Si complicano un pochino le cose, perché se il primo mese dell'anno è quello della festa di Pesach, come si fa questa festa, che è nel 7° mese, secondo il percorso della Torah, ad essere questo il Capodanno? Ebbene, su questo c'è bisogno della chiave di lettura della cosiddetta Torah scritta. La Bibbia, per la cultura ebraica, è chiamata Torah scritta, che è importante, ma è intellegibile se non si ha la sua chiave di lettura rappresentata da quella che si chiama Torah orale. La Torah orale è stata, come dice il termine stesso, tramandata oralmente e è la chiave di interpretazione e di lettura di quello che nel testo scritto troviamo. È per una necessità di spazi probabilmente che in un testo come la Bibbia non ci potesse essere tutto, ma c'è soltanto l'incipit che poi viene sviluppato oralmente. Guardate bene che questo dal punto di vista storico era il sistema culturale nell'ambiente del vicino Oriente antico. Voi pensate a tutti i reperti che ci possono essere in tavolette dove troviamo queste scritture cuneiformi che molto fitte, quelle che in accadico sono chiamate tabot, cioè delle tavole di pietra, e che il re legislatore teneva presso di sé, e che la lettura, diciamo così, da queste tavole necessitavano della sua decodificazione, cioè una norma giuridica che poi per essere applicata aveva bisogno di tutta una spiegazione orale per capire come si applica, un po' come sono i nostri codici che presentano la legge e poi sotto questa legge ci sono una sfilza di comma che ci dicono come applicare quella legge. Anticamente questa opera di comma o di commatura, facciamo passare questo termine come un termine acquisito, ma per far capire il concetto, era tutta fatta a livello orale. E quindi nella tradizione della Torah orale noi troviamo quegli elementi che in quella scritta non ci possono essere, ma sono necessari per capire quello che c'è scritto. E allora scopriamo che nel calendario ebraico non c'è un capodanno, non ce ne sono due di capodanni, non ce ne sono tre, ma ce ne sono quattro. Quattro capidanno. E lo troviamo proprio nel trattato che si occupa della festa della Pasqua ebraica, dove ci sono tutte le regole per fare il pane azimo, come si celebra la cena del Seder, qual è il testo dell'Agadà, che li vedete in alcuni libri, diciamo così, anche di pregiata fattura, con delle stampe, con delle immagini. E c'è scritto appunto che nel calendario ebraico ci sono quattro capidanni. Uno è quello di Nissan, che è chiamato il capodanno delle feste. Allora capiamo perché è il capodanno delle feste, perché da Pasqua si fissa tutto il calendario, perché da Pasqua poi basta contare 49 giorni e arriviamo alla seconda festa, e così via poi per tutte le altre che vengono di seguito. Ma anche quello dei re è il capodanno dei re, cioè a dire che quando si contavano gli anni di un regno, di un re, la data, diciamo così, che faceva passare dall'anno precedente a quello successivo era proprio il mese di Nissan. Poi ci sono altri capidanno, il cosiddetto capodanno degli alberi, il capodanno dei prodotti della terra, della vegetazione, il capodanno delle primizie degli animali, cioè delle scadenze, potremmo oggi dire, no? Quelle che abbiamo noi oggi con il fisco, no? Sono delle scadenze che ci fanno capire che fino a un certo punto tutto quello che abbiamo fatto, prodotto, va per l'anno precedente, e poi da quella data dovremo portare all'anno successivo. E questi erano, siccome si tratta di una società basata praticamente sull'agricoltura, sull'allevamento, eccetera, quindi erano delle date di scadenza. La primizia degli animali era che il primo nato, chi è allevatore, il primo nato di una specie animale veniva portato al santuario come offerta, come tassa, e il secondo nato era quello che si teneva l'allevatore, eccetera, eccetera. E l'agricoltore, la primizia della vegetazione o il capodanno degli alberi da frutto veniva portata al santuario, e poi il resto era a disposizione dell'agricoltore. Quindi prima si riconosce a Dio del prestito che ci ha fatto, e poi noi possiamo tranquillamente godere del nostro lavoro. Quindi questo per dire che questa festività del mese di Tishri, che secondo la Torah è il settimo mese, perché questo tra i quattro capodanni che la tradizione orale ci spiega di queste date che ci sono, perché quella prende il nome di Capodanno e non un altro degli altri? Perché questa è proprio Capodanno. E qui si entra nel Talmud, che ci viene a spiegare un po' come sono state i procedimenti per cui si è arrivati a questa fissazione. Sostanzialmente c'è una discussione teologica, una domanda che viene posta nel Talmud è quella: quando Dio ha dato il via alla creazione? Noi leggiamo nella Bibbia: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, quando, che data era quel principio? Che giorno è? Che mese è? Se teniamo in considerazione che quel principio non è soltanto un principio dello spazio, è soprattutto un principio del tempo. Nella scienza moderna tempo e spazio vanno legati assieme. E questo deriva probabilmente da quella parolina che c'è all'inizio della Genesi, Bereshit, in principio. Noi possiamo definire il principio soltanto nel momento in cui abbiamo consapevolezza che spazio e tempo sono stati creati. Altra domanda apocalittica: prima lo spazio o prima il tempo? Secondo una idea talmudica, il tempo. Se non ci fosse il tempo, non ci potrebbe essere lo spazio. Questo come idea talmudica. Quindi quel Bereshit. E allora rileggiamo un attimino quel primo verso. In principio Dio creò che cosa? Cielo e la terra. E allora ecco la risposta secondo i maestri del Talmud. Prima il tempo, Bereshit. In principio cielo e terra, lo spazio, il momento successivo. Quindi per definire lo spazio c'è bisogno del tempo. E quindi la domanda riferita a questa, perché siccome la festa del Capodanno è la festa che acquisisce questi significati, è la festa che ricorda la creazione del mondo, è la festa che ricorda la creazione del mondo inteso come universo, l'universo, è il Big Bang, potremmo dire. È la festa della creazione, che ricorda la creazione dell'essere umano. Ok? È il giorno del giudizio. Eh sì, è il giorno del giudizio. È il momento in cui Dio giudica ogni singolo individuo di questo mondo. Ogni singolo individuo. Cioè non è soltanto il popolo ebraico che celebra questa festa con questi significati che viene giudicato. Nel pensiero ebraico in questo giorno tutti gli esseri umani, ebrei, non ebrei, atei, tutti sono giudicati in questo modo. È Dio che in questo giorno si siede sul trono del giudizio e dice chi vive, chi muore, chi diventa ricco, chi diventa povero, chi ha fame, chi ha sete, chi mangia, chi beve. Sto parafrasando una poesia liturgica che si legge in questo giorno. Quindi è il momento in cui Dio ogni singolo individuo lo guarda come fa il pastore che riconta le pecore che rientrano nella staccionata. Dopo che le ha portate al pascolo, le deve far rientrare e le conta una per una. E così fa Dio con ogni essere umano. E che giorno era questo giorno? I due maestri del Talmud che intervengono dicono è il primo del mese di Nissan, e un altro dice no, è il primo del mese di Tishrei. Perché questa differenza di opinione? Perché tutto sommato c'è il substrato di questa discussione era quello di lasciare una festività come questa all'interno, diciamo così, non universalizzarla, mentre poi la tendenza di universalizzare questa festa è stata più forte. E allora, se fosse passata l'idea, diciamo così, del primo del mese di Nissan, mese della primavera, liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto, quindi un qualcosa che rimane comunque all'interno. Invece dire primo di Tishri, quindi un altro momento, dire di questa creazione dell'universo, del genere umano, di cui il popolo ebraico fa parte, insieme a tutti gli altri, allora è bene che sia slegata da questo concetto. Però comunque un altro maestro interviene e dice che sono due momenti diversi. Cioè nel momento in cui a Dio è venuto in mente di creare questa realtà in cui ci ha posto, e quello è il mese di Nissan, e poi quando praticamente ha messo mano alla creazione, e questo è stato il primo di Tishri. Cioè quando gli è venuto in mente e quando poi alla fine ha operato la creazione. Ma la cosa più importante da quelle discussioni che ho cercato di fare un po' un riassunto, e si tratta di pagine e pagine di discussioni, ma la cosa che più rimane da sottolineare è che alla fine della fiera, per noi esseri umani, il giudizio a cui saremo sottoposti sarà quello se siamo stati dei bravi esseri umani. Probabilmente non ci verrà chiesto se abbiamo rispettato tutte le norme della Torah per un ebreo, quello che insegna il Vangelo per un cristiano, quello che dice il Corano per un islamico, eccetera. Cioè, probabilmente saremo giudicati se siamo stati degli esseri umani, cioè capaci di rappresentare questa unità del genere umano che è stata creata da Dio all'inizio e che poi nel corso della storia del genere umano ha creato delle diversificazioni che possono essere non giudicate negativamente come magari oggi pensiamo di giudicare. Cioè, ognuno di noi è diverso dall'altro, non abbiamo tutti la stessa faccia, non abbiamo tutti gli stessi caratteri, quindi siamo diversi, mettiamocelo in testa, siamo tutti diversi. Pensare di omologarci intorno ad un pensiero, ad una cultura, ad una religione, per quello definirci come un insieme, stiamo molto lontani. E questa idea, il popolo ebraico ce l'ha costante, perché c'è un giorno, c'è il Capodanno, che ci riporta all'inizio, quando ancora non c'erano né ebrei, né cristiani, né musulmani, né buddisti, né induisti, quando non c'era nessuno, c'era soltanto l'essere umano. Allora il nostro percorso, che parte, ed ecco un importante significato, che parte da un punto iniziale e che poi arriverà a un punto finale, e che sviluppa da A a B diverse possibilità di cammino che ognuno di noi può fare, allora ogni tanto dovremmo fermarci, anche una volta l'anno, ecco il Capodanno ebraico, fermarci una volta l'anno e riflettere da dove parto e dove arrivo, poi che strada faccio. Possono essere anche fatti miei, ma il punto di partenza e il punto di arrivo è uguale per tutti. E dovremmo soffermarci su quello, che poi uno festeggi la domenica, uno festeggi il sabato, uno festeggi il venerdì. Sono solo commenti, per parafrasare l'insegnante di Gesù nel primo secolo. Sono solo commenti. E a volte noi non riusciamo a, perché forse abbiamo perso questa capacità di cogliere il punto. Dio che ci giudica non è una bella immagine, fa tremare le gambe, perché è un giudice incorruttibile che non prende compensi illeciti per mutare il suo giudizio, e quindi al suo giudizio non si sfugge. Siamo quello che siamo veramente davanti a lui, e davanti a un giudizio del genere chi ce la può fare a superarlo? Ed ecco che 10 giorni dopo il Capodanno, il 10° giorno del 7° mese, Yom HaKippurim, giorno dell'espiazione. La Bibbia ce lo nomina come Yom HaKippurim, sentite questo, è un plurale nella conoscenza generale, Yom Kippur, che purtroppo ai più è noto per la famosa guerra del 73, quando Israele fu attaccata per la seconda volta della guerra, appunto, e l'attacco partì proprio il giorno di Kippur, il giorno più sacro, considerato più sacro dell'anno, in cui anche l'ebreo meno religioso, più trasgressore delle norme della Torah, in quel giorno sta anche lui in sinagoga. Perché la Bibbia ci dice Kippurim come se fossero due? Perché ci ricorda sempre, e la Bibbia ci parla anche di questo, di come avveniva all'epoca del, diciamo così, del Tempio, il culto del giorno del Kippur, in cui venivano sacrificati 2 capri espiatori, uno che simbolicamente veniva caricato di tutte le colpe e quindi poi sacrificato come dono di espiazione, e il secondo capro che veniva fatto uscire dal santuario e mandato al suo destino. Il giorno del Kippur è il giorno in cui la Bibbia ci dice che dobbiamo umiliare le nostre persone. Attenzione, il termine umiliare in italiano viene giustamente sempre collegato alla sua accezione negativa, viene adoperato in accezione negativa. Quando si dice umiliare una persona significa trattarla male, offenderla, metterla in difficoltà. E quindi quando si parla di altri viene questa negatività. Ma umiliare se stessi, uno ci effettivamente ci può riuscire fino in fondo? È molto difficile che noi ci umiliamo. E allora forse quando questo termine viene guardato verso di noi, cioè siamo noi che lo dobbiamo fa riflettere verso di noi, forse non ha la stessa radice di renderci umili. E allora che vuol dire renderci umili? Vuol dire acquisire umiltà, perdere la superbia, perché l'umiltà ci fa riconoscere gli errori, la superbia ce li nasconde, ce li fa ignorare. E allora quando la Bibbia per il giorno del Kippur, per il giorno dell'espiazione, per avere una vera espiazione, voi dovete rendere umili le vostre persone. Perché per ricevere l'espiazione, per ricevere il perdono divino attraverso la nostra espiazione, noi dobbiamo aver fatto un processo precedente di analisi della nostra condotta per riconoscere quello che di male abbiamo fatto. Senza questo processo non c'è espiazione e non c'è perdono. Perché se noi non siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto di male, non possiamo chiedere a Dio di perdonarci. E quindi rendere, umilierete le vostre persone, vuol dire le dovrete rendere, dovete rendervi umili nel saper riconoscere la vostra condotta. E allora quando si acquisisce questa capacità di riconoscere gli errori fatti, bisogna prendere la decisione. Quale decisione? Quella di non percorrere più quello che si è riconosciuto di sbagliato e cambiare direzione. Fare una bella conversione nel comportamento. E quando noi dimostriamo di aver intrapreso la conversione del nostro comportamento, come spiega il grande Maimonide, quello è l'esatto momento in cui possiamo percepire il perdono di Dio. È quello il momento in cui possiamo pensare di aver ricevuto il perdono. Nel momento in cui abbiamo dimostrato concretamente quello che ci siamo proposti in questo percorso di 10 giorni, tra Rosh Hashanah e Kippur, giorno del giudizio, giorno in cui ci preghiamo a Dio nella sua essenza di padre, Avinu, e di nostro re, Malkenu, Avinu Malkenu, nostro padre, nostro re. Nostro re perché è nostro giudice. Però diciamo Avinu prima. Anticipiamo e diciamo sì, giudice, ma lascia spazio alla presenza del padre, come il padre che è sempre pronto, anche nel momento del rimprovero, del giudizio del figlio, a tendere la mano. Percorso molto importante. La caratteristica del giorno del Kippur è quella che contribuiamo a questo processo di riflessione anche con un digiuno completo. Digiuno completo da tramonto a tramonto, quindi un digiuno completo di circa 25 ore, mangiare, bere, assoluto, in cui si sta per tutta la giornata nella sinagoga a recitare le preghiere preposte per quel momento, cosiddette preghiere di supplica, in cui aggiungiamo la preghiera a questo processo, analisi di coscienza, fatto in tutto il periodo precedente, che culmina con questa giornata, nell'auspicio di riuscire a mantenere le promesse che facciamo in quel momento. Dopo la festa del Kippur, 5 giorni dopo, 15 del mese di Tishri, quindi il 15° giorno del 7° mese, è la festa delle capanne. La festa delle capanne, che insieme alla festa delle settimane e alla festa di Pesach costituisce il gruppo dei cosiddetti Shalosh Regalim, 3 pellegrinaggi. Erano le 3 festività che si celebravano all'epoca del Tempio con il pellegrinaggio a Gerusalemme. Che cos'è la festa delle capanne? La Bibbia ci dice che per 7 giorni è festa delle capanne e che per 7 giorni dobbiamo abitare in capanne. E il motivo per cui dobbiamo abitare in capanne, nella Torah è scritto affinché sappiano le generazioni future che io ho fatto stare i figli di Israele in capanne quando li ho fatti uscire dall'Egitto. È l'unica festa che ha questa definizione esplicita. È ovvio che per tutte le festività c'è bisogno di acquisire una determinata consapevolezza, conoscenza, ma nella festa delle capanne c'è esplicitamente dichiarata questa necessaria conoscenza e consapevolezza. Ed è l'unica festa che la conoscenza e la consapevolezza ne caratterizza l'essenza e il motivo, affinché sappiano le generazioni. Quindi in sostanza, anche se è collocata in questo periodo dell'anno, il 15° giorno del mese di Tishri, che dura 7 giorni più altre 2 feste aggiuntive al termine di questo periodo, quindi un periodo di festa di 9 giorni. Siccome non l'ho citato, ve lo cito adesso. La festa del Shavuot, quella delle settimane, dura 2 giorni, anche se la Bibbia ci dice un giorno solo, ma gli ebrei della diaspora osservano un giorno in più rispetto agli ebrei che abitano in Israele. E uguale la festa di Pesach, la Bibbia ci dice 7 giorni, fuori dalla terra di Israele si celebra per 8 giorni. Il Capodanno dura 2 giorni ed è 2 giorni per tutti quanti, il giorno di Kippur un giorno solo ed è un giorno solo per tutti quanti. Figuratevi se il giorno di Kippur, per chi abita fuori di Israele, deve fare 2 giorni di digiuno, insomma, non sarebbe proprio una cosa allegra. Dunque la festa delle capanne è una festa che rappresenta tutto il periodo di vita del popolo ebraico dall'uscita dall'Egitto fino all'ingresso della terra promessa. Cioè è la festa che simbolicamente ci tiene a sottolineare, ci porta, scusate, a sottolineare la dimensione di precarietà dell'essere umano, come è stata precaria la vita del popolo ebraico per 40 anni, dall'uscita dall'Egitto fino all'ingresso nella terra promessa, in cui hanno abitato in dimore precarie e che in questo periodo si sono affidati alla Ashgaha. Letteralmente vuol dire sorveglianza, protezione, o un termine a voi molto più familiare, di manzoniana memoria, provvidenza. Quindi affidarsi totalmente a Dio. Tant'è vero che il Talmud, sull'argomento, pone una questione. Le Sukkot, cioè le capanne, erano vere e proprie capanne o erano qualcos'altro? Qualcos'altro inteso come le nubi di protezione divina che accompagnavano il popolo di Israele durante il viaggio. C'è chi dice che erano le nubi e c'è chi dice che erano le capanne. O forse erano la stessa cosa. Ed ecco che noi per tradizione, che cosa dobbiamo fare in questa festa? Costruire una capanna. Perché la possibilità di avere una casa con un bel giardino, con un bel terrazzo aperto, senza niente sopra, deve costruire una capanna. Una, quella che piace tanto ai bambini, le case sugli alberi, giochiamo queste cose. E in questa capanna abitare, cioè quello che si fa dentro la casa, lo trasferiamo nella capanna, mangiare, studiare, lavorare, dormire, a priori, a posteriori se uno non ci dorme, perché magari la stagione non è proprio di quelle favorevoli, perché anche questa è la domanda talmudica. Se è la festa che ricorda tutti i 40 anni del deserto, perché non la celebriamo quando inizia questo viaggio? Perché non la celebriamo lì? Il viaggio del deserto inizia all'uscita dall'Egitto. E perché non la festeggiamo? Che ne so, vabbè, aprile stiamo a Pasqua, aspettiamo 50 giorni, quindi giugno, maggio-giugno, la festa del... festeggiamola a luglio, sta capando al fresco a luglio, si sta pure bene, all'aperto. E invece no, viene trasferita in autunno. Magari un autunno come quello che ci è capitato quest'anno. Vai a abitare, esci dalla casa dove puoi metterci se c'è il riscaldamento autonomo, te l'accendi già in quel momento perché comincia ad arrivare l'umidità padovana. Esci di casa e vai a abitare in una capanna. Affidati a Dio. È bello affidarsi a Dio a luglio in capanna. Vai ad affidarti a Dio in autunno. E quindi la consapevolezza della nostra precarietà, della nostra vita, e che abbiamo bisogno anche di questo fidarsi. Tant'è vero che in ebraico, nel pensiero ebraico, nella cultura ebraica, non si usa pochissimo la parola fede, anzi forse non c'è la parola fede. Quella che nel mondo cristiano è fede, in ebraico si usa una parola che è emunah, ma emunah si traduce con fiducia, non fede. Avere fiducia, avere fiducia. E la parola emunah, questo è un gioco molto bello che si può fare con la lingua ebraica. La parola emunà ha in sé due termini contrapposti. La parola emunà ha in sé la parola amen. Sentite, emunà, amen. Ci sono le stesse lettere della parola amen. Amen che vuol dire, si traduce così sia. Ma amen è una parola che sancisce l'accettazione. Ma anagrammando la parola emunah, troviamo anche quella che è il contrario dell'accettazione, cioè rifiuto, miun. Sentite il suono, emunah, amen, miun. Basta spostare le consonanti della parola ebraica e abbiamo queste tre. Quindi fiducia, accettazione e rifiuto. Quindi attenzione, attenzione che sta sempre in una posizione, come dice Maimonide, si deve essere una posizione equilibrata, perché l'amen è un'accettazione cieca, come il biu è un rifiuto cieco. Noi dobbiamo stare in una, dove dentro ci sono tutte e due gli elementi, c'è l'amen e c'è il biu, che ci fanno stare nella posizione equilibrata. Quindi non è bene un amen senza riflessione, accettazione totale, sbagliato, rifiuto totale, sbagliato, e una fiducia. E questa è la festa delle capanne, questa è la festa di Sukkot. E abbiamo esaurito le feste bibliche, le feste comandate.
E non so se abbiamo esaurito per ricordare l'esempio,
però d'altronde servirebbe forse un altro incontro, se vorrete lo potremo fare, dipende da voi, io sono qua. E però biblicamente manca una sola festa.
Il sabato.
Lo Shabbat.
La grande festa per voi.
Lo Shabbat. Un ebreo padovano una volta mi raccontò un episodio della, diciamo così, di una domanda a trabocchetto fatta dal rabbino dell'epoca a lui, ma non è una tontera, diciamo così, su questa domanda anche oggi si cade, insomma. Ma cadiamo tutti. Perché è una concezione, è una condizione mentale. La domanda era questa: qual è la festa più importante del nostro calendario? La risposta: il giorno del Kippur. Se si fa questa domanda a tutti gli ebrei del mondo, la maggior parte rispondono il giorno del Kippur. È come dire oggi a un cattolico, a un cristiano, qual è la festa più importante? Già, vedete, già tra di voi c'è il problema, Quindi vi rimando in catechismo a tutti quanti. Diciamo il Natale? La Pasqua. Ok, quindi non è la nascita ma la rinascita. Ok, in che giorno della settimana è avvenuta la rinascita?
Domenica.
Quindi capite perché la domenica è diventata il giorno festivo.
Che terzo?
È stato trasferito da sabato a domenica. Allora, va bene, la Pasqua, diciamo così. Pasqua è il giorno più... la festa più importante. E perché non dire la domenica che è la festa più importante? Perché? Nella domenica c'è continuamente la festa della Pasqua. Ma se uno poi va a vedere, volendo anche negli altri giorni della settimana, si può. La domenica perché è il giorno solenne della settimana. Allora, qual è la, diciamo così, la condizione mentale che ci siamo costruiti? Che diamo a priori importanza agli eventi rari, che capitano una volta ogni tanto, e in quanto capitano una volta ogni tanto, sono da noi ritenuti più importanti rispetto a quelli che capitano continuamente, quotidianamente. Allora, invece, la risposta giusta alla domanda fatta dal rabbino di quell'epoca, quel giovane ragazzo, era il sabato. La festa più importante, parlando di feste, è il sabato. Perché il sabato sta in tutte le altre feste. Il santo, gli elementi costitutivi, simbolici, religiosi della festività del sabato ci sono in tutte le altre feste. C'è nella Pasqua, c'è nella festa delle capanne, c'è nella festa del Capodanno, nella festa del Kippur, addirittura il Kippur nella Bibbia è chiamato il sabato dei sabati. Cioè che c'entra? Capita di domenica, di lunedì, di martedì, durante la settimana. Che c'entra il sabato dei sabati? Ma nella festa c'è la questione dello Shabbat. Shabbat che cos'è? Shabbat letteralmente vuol dire cessazione. È l'essere umano che... Scusate, l'essere umano dovrei adoperare il condizionale. E allora andiamo su invece un verbo sicuro. È quando il creatore ha deciso di definire quello che aveva creato. E questa è una scelta libera, è la vera scelta libera, determinata dal momento in cui io dico basta. Quando acquisisco la capacità di dire basta, io sono libero. Veramente, non sono più schiavo. E questo è il significato profondo del sabato. L'essere umano che deve sapere dire basta. Basta dalla sua attività che Dio gli ha concesso di essere creatore. E tornare ad essere una volta la settimana creatura, perché di fondo l'essere umano è creatura, l'ultima in ordine di tempo ad essere creata, forse perché la più importante, forse perché quella e l'importanza deriva non da una nascita, da un diritto di nascita, dall'importanza dei nostri genitori, dallo stato nobiliare della nostra famiglia, l'importanza che noi possiamo veramente definire tale è quella che si ottiene attraverso la dimostrazione delle nostre responsabilità. Quando noi facciamo fronte alle nostre responsabilità, allora siamo importanti. E il sabato è quello che ci pone davanti ogni volta, ogni settimana, davanti alle nostre responsabilità di creature. Io mi fermerei qui. Non so voi. Se volete io chiamo Mozart e faccio fare un commento.